Siamo con Giorgio Comai, ricercatore dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, studioso dei paesi dello spazio post-sovietico. Una buona giornata innanzitutto.
Buongiorno.
A Riyadh è in corso l'incontro tra la delegazione della Federazione Russa e quella degli Stati Uniti per trovare un accordo di cessate il fuoco in Ucraina. Mosca ha fatto sapere che si sta discutendo di come garantire anche la navigazione sicura per le navi commerciali nel Mar Nero. Oggi ci sarà anche l'incontro tra la delegazione ucraina e quella statunitense. Su quali presupposti si sta discutendo questo cessate il fuoco? E a suo parere i negoziati potrebbero portare a qualche risultato concreto?
Da parte statunitense naturalmente si ambisce ad arrivare a un cessate il fuoco, come dire, solido, o quantomeno insomma un risultato concreto di breve periodo, perché questa è stata la promessa che da tempo arriva dal presidente Trump. Qualche risultato concreto è possibile, però si tratta prevalentemente appunto di piccoli risultati, appunto come questo riguardante il Mar Nero, che ormai da parecchio tempo non è più teatro principale dello scontro, o parziali, seppur non mantenuti, impegni riguardo a certi tipi di infrastrutture, ma non certo un cessate il fuoco su tutta la linea. Questo per questo momento non pare realistico né possibile.
Ecco, questo perché non pare realistico? Nel caso, quali potrebbero essere i contenuti e le condizioni di un accordo, perlomeno quello che hanno in testa Putin e Trump da una parte?
Sì, il punto, l'ostacolo principale, come dire, tra un cessato il fuoco è un po' lo stesso da tanto tempo, ovvero il fatto che da parte russa non c'è un segnale effettivo a trovare soluzioni di compromesso, tanto meno in questa fase in cui sembra ottenere un po' tutto quello a cui ambisce. Quindi la Russia in questo momento non ha interesse ad ottenere un cessate il fuoco di breve periodo, anche perché militarmente l'Ucraina in questa fase non è una minaccia in termini offensivi. La Russia ha riconquistato in sostanza insomma il controllo della parte della regione di Kursk che era finito sotto il controllo ucraino per qualche mese, e da parte russa, in un momento appunto molto celebrato mediaticamente anche internamente, in cui si hanno questi incontri di altissimo livello, in cui si hanno queste chiamate dirette tra Putin e Trump, dimostrando quello in un certo senso che la retorica russa ha sempre voluto sostenere, ovvero che questa guerra si risolve in un dialogo tra le grandi potenze, tra le superpotenze che la Russia ancora in qualche modo ambisce o crede di essere. Questi negoziati sono una vittoria maggiore che non una conclusione di questi negoziati. Quindi non c'è un interesse concreto in termini diretto. Praticamente anche dal punto di vista interno, per la Russia in questo momento una guerra a bassa intensità è preferibile a un cessate il fuoco effettivo e tantomeno duraturo. Quindi per tanti motivi, insomma, per le difficoltà di riadeguare l'economia interna, di distribuire le risorse clientelari che il contesto attuale permette di ridistribuire, era appunto la difficoltà di gestire la transizione economica e sociale da uno stato di guerra a uno stato di pace, appunto per il quale in questo momento non c'è appetito in Russia. Da parte statunitense vi sarebbe interesse ad arrivare a risultati concreti, poter dire che la guerra è finita, però appunto i presupposti davvero non ci sono, perché da parte russa ancora, come dire, si chiedono. Non c'è in sostanza spazio a compromessi, si chiede ancora, come dire, una demilitarizzazione dell'Ucraina come si chiedeva il primo giorno, quindi è un cambio di leadership e tante altre cose che appunto rendono sembrare molto difficile un accordo accettabile in qualsiasi misura sia dall'Ucraina sia insomma da tutta la coalizione dei paesi che in un modo o nell'altro l'assistono.
Ecco, Putin però non potrebbe essere soddisfatto neppure di un accordo che congeli la situazione allo stato attuale, o questo non verrà mai accettato dall'Ucraina nonostante Trump minacci di interrompere il suo sostegno militare statunitense?
In questa fase, appunto, ricordiamo in primo luogo che la Russia ancora non controlla tutti i territori a cui ambisce, no? Manca ancora un bel pezzo della regione di Donetsk, un piccolo pezzo di Luhansk e grandi aree, incluse i centri principali, sia di Zaporizhzhia che di Kherson.
Chi aspira quindi ancora a conquistare?
Quindi da quel punto di vista, comunque...
Su cui ancora delle mire, diciamo, di conquista?
Ci sono ancora delle mire, però quello che in qualche modo su cui mi piace insistere, non è davvero il problema, non è la questione territoriale in sé, come dire, non è davvero importante per la Russia né per Putin individualmente se le città mancanti della regione di Donetsk verranno meno controllate dalla Russia. Il controllo su questi territori è in primo luogo un simbolo della vittoria e quindi può esistere un compromesso territoriale, però solo se vi è, come se succede completamente su tutti gli altri punti, se si accetta a pieno la Russia come parte partner del consesso internazionale e quindi come grande potenza che ha dei diritti, delle prerogative su una certa parte del mondo, tra cui inevitabilmente l'Ucraina stessa. Quindi da una parte l'obiettivo non sono i territori in quanto tali, non lo erano in principio, non lo sono adesso, quindi su quelli tecnicamente sarebbe possibile trovare un compromesso se la questione fosse territoriale, ma visto che la questione riguarda un conflitto più ampio, le cessioni dovrebbero essere non solo territoriali da parte dell'Ucraina, ma da una parte di tutto l'Occidente, insomma, per riconoscere la Russia come in sostanza, insomma, un paese con dei diritti speciali sulla sicurezza europea e dell'Ucraina e non solo. Quindi in questo contesto adesso sembra la parte territoriale tecnicamente, come dire, adesso sembra in un certo senso facile, tra virgolette, nel senso che vi è una linea del fronte più o meno definita che si può spostare, però in certi tratti è abbastanza definita e su quella linea un cessate il fuoco è plausibile. Però questo non risolve assolutamente il conflitto perché su quella base, anche se si arrivasse a un cessate il fuoco che solidifica in qualche misura le conquiste territoriali fino ad ora raggiunte, l'aspettativa per come è impostata a livello interno la Russia di oggi sarebbe un continuo stato di militarizzazione a ritmo più lento di quello attuale, perché il ritmo attuale di guerra e di conflitto non è sostenibile per la Russia per più di un altro anno, altri due per un periodo breve, però è difficile appunto anche fare un salto a un mondo di pace, quindi in realtà un regime soft di cessate il fuoco con una militarizzazione continua da parte della Russia, se questa è accompagnata a una non militarizzazione dell'Ucraina, da questo è lo scenario a cui Putin ambisce prima di tutto e che forse riuscirà ad ottenere da questi negoziati e dal contesto più ampio che osserviamo in questi mesi.
Una questione che non è del tutto chiara è se gli Stati Uniti hanno già interrotto, ridotto.
Evidentemente hanno interrotto per una fase, poi apparentemente hanno riaperto la collaborazione e credo che il motivo principale di quell'interruzione fosse dimostrare quanto è difficile la vita per l'Ucraina senza il sostegno. Anche questo insomma, è parte da un'analisi tutto sbagliata del conflitto, nel senso che quando si vuole dare una spinta ai negoziati si cerca di fare in modo che le due parti siano in qualche modo più bilanciate possibili, in modo che ognuna senta bisogno di cedere qualcosa. Invece la scelta statunitense è stata quella di prendere la parte più debole e ricordarle quanto può essere ancora più debole. E questo purtroppo come strategia negoziale è davvero poco efficiente, perché evidenziando la disparità di potere tra le parti, la parte più forte, che in questo momento è la Russia, si ritrova con ancora meno incentivi a cercare compromesso, anzi appunto vede maggiormente la fragilità dell'avversario, vede che i partner dell'avversario sono del tutto disponibili, in particolare quello militarmente più rilevante, cioè gli Stati Uniti sono disponibili a renderlo ancora più fragile di quanto è nel momento attuale e quindi in questo contesto davvero come premesse per i negoziati sono davvero poco convincenti, quindi se gli Stati Uniti hanno limitato gli aiuti in modo brusco e problematico, con l'esplicita intenzione appunto di ricordare quanto può essere freddo la notte, se così si può dire, alla leadership ucraina. La leadership ucraina si rende conto di quanto può essere difficile la vita anche adesso, perché è un paese che è vittima di un'invasione da qualche anno, e quindi quello ne è ben conscio. Per rendere, come dire, i negoziati più funzionali, appunto di solito si cerca una qualche bilanciamento tra le parti, quindi sarebbe qualche elemento che invece ricorda quanto l'Ucraina davvero non è così fragile come sembra in questo momento, e quindi alla Russia converrebbe trovare un compromesso, perché adesso la Russia non sente il bisogno di trovare compromessi. E quindi in questo contesto vanno un po' anche l'intervento di alcuni partner europei, che con tutti i limiti partono da un'interpretazione della situazione secondo me più adeguata e cercano di cambiare un po' i presupposti di questo negoziato. Poi evidentemente in questo momento non ne hanno materialmente la forza, o lo devono ancora, o forse insomma dimostreranno di averla. In questo momento sono insomma quello, i negoziati di Riyadh di questi giorni insomma evidentemente li escludono, anche se questa è una situazione che potrà cambiare, anche perché appunto questi negoziati non potranno essere conclusi.
In parte c'è già stata la risposta a questa mia prossima domanda, perché volevo chiedere se era prevedibile che Ucraina e Unione Europea restino escluse dal negoziato.
Sì, in qualche parte appunto l'Ucraina deve essere coinvolta, e in qualche misura appunto secondo me quello che mi aspetterei è che qualche risultato ci sia, no? Qualche piccolo risultato, che possono essere appunto un accordo sul Mar Nero, un accordo settoriale di qualche piccolo tipo, persino una qualche attenuazione delle sanzioni in qualche piccolo settore, in qualche specifico settore dell'economia non è al di là dell'immaginabile, anche se difficile, perché appunto qui si entra nel tipo di argomenti su cui dovrebbe cedere qualcosa non solo gli Stati Uniti ma anche gli europei, perché tante sanzioni poi sono implementate nel modo più diretto anche dai paesi europei. Però qualche accordo su cessate poco parziale, scambio di prigionieri, controllo del Mar Nero, questo sì, si potrebbe arrivare. E questi appunto sono accordi, la maggior parte appunto, se escludiamo la questione delle sanzioni, che è quella più difficile e che in realtà mi aspetto meno in questa fase, sono accordi che possono negoziare direttamente le parti, come dire, Stati Uniti, Russia, Ucraina, con un consenso dell'Ucraina su questioni specifiche. E su questioni più ampie, secondo me appunto l'accordo ci sarà. È chiaro che anche su questioni più ampie è l'Ucraina, ma alla fine che può decidere indipendentemente dall'Unione Europea e dai paesi europei insomma che più la sostengono, se lo riterrà utile. Però appunto mi sembra in questo scenario, insomma, diciamo così, l'ordine delle cose più probabili, mi sembra che si avrà qualche piccolo risultato da questo negoziato, ma una delusione più ampia e forse l'impressione più netta, immagino, che da questo formato negoziale è difficile arrivare a risultati sostenibili. E in un certo senso, nelle fasi successive, è quando diventerà davvero chiaro se da parte europea vi è la forza di diventare un interlocutore utile o indispensabile, e in questo senso insomma, dovranno esserci degli altri formati, un altro dialogo tra alcuni paesi europei, cioè si aspetta un ruolo di primo piano, in particolare del Regno Unito, nel dialogo con gli Stati Uniti, appunto questa partnership privilegiata tra Regno Unito e Stati Uniti, che ha caratterizzato nel bene e spesso anche nel male, diciamo, in questi ultimi decenni, la relazione transatlantica, pensiamo al coinvolgimento in Iraq, e via dicendo. È una relazione speciale che anche sotto Trump in qualche modo potrebbe esistere. Però appunto come questa poi si esprimerà nel contesto del conflitto ucraino è da vedere. A parte il problema che appunto fino ad ora Trump sembra davvero dare tutto quanto Putin sognava e desiderava, quindi insomma, però se Trump non ottiene niente da questo dialogo, forse a qualche punto anche lui o indirettamente il suo team di negoziatori cercherà una sponda europea per fare qualche pressione perché cambino un pochino le cose, perché anche dalla Russia si arriva a un compromesso. Ora, questo sembrano tutte speranze un pochino lontane, perché tanti passi devono succedere nel frattempo, tra cui appunto verificare se davvero da parte europea o quantomeno da parte di alcuni paesi europei vi è la forte la presenza e la volontà di essere un attore di peso in questo contesto.
E veniamo all'ultima domanda, che proprio riguarda l'Europa, che ha risposto a queste mosse di Trump e di Putin per metterla fuori gioco con il piano di riarmo. Ecco, avrebbe potuto reagire in altro modo?
Sì, come dire, ci sono tanti elementi problematici di questa reazione. In primo luogo il fatto che è tardiva, insomma, in un certo senso non c'era bisogno di Trump per capire che l'Europa doveva cercare di reinterpretare il proprio ruolo nel quadro della sicurezza europea e per quanto riguarda specifico il conflitto in Ucraina, nel senso che se la sicurezza europea o in quello che riteniamo insomma il senso di lungo periodo della NATO dipende dal risultato elettorale di alcuni distretti statunitensi, forse insomma la sicurezza europea non è su solide basi. Quindi da questo punto di vista un ragionamento che poteva emergere prima, in senso più ampio, su come reagire a questo tipo di problemi. Se poi la risposta è un investimento nelle armi di questo tipo come proposto, insomma anche questo è molto discutibile, non solo perché appunto per cultura politica è sempre difficile, come dire, tifare per il riarmamento europeo, ma perché appunto è una strategia ancora, come dire, dei contorni molto vaghi e molto poco delimitati. Quindi da una parte, sì, da parte europea c'era bisogno di un coinvolgimento più attivo, più variegato, un'esposizione politica più chiara. Dall'altra mi sento anche di dire che l'opposizione alle spese militari, che è caratteristica dell'Europa, ha sicuramente elementi di problematicità. Perché il mio timore personale, in quanto tale lo esprimo, è che se da parte europea fosse venuta, forse già tardi, ma forse non troppo, una presa di coscienza più limpida, che include anche un parziale investimento più deciso negli armamenti nel breve periodo, questa presenza può aiutare ad arrivare a una soluzione del conflitto in corso più convincente, più stabile, meno sbilanciata, e su questa base evitare un riarmamento del continente nel lungo periodo, che temo sempre più inevitabile. Mi spiego meglio. Se il conflitto si risolve sulla linea, diciamo così, più disastrosa che vediamo adesso, su un accordo Trump-Putin imposto o torto collo all'Ucraina, con un'Europa che non interviene in alcun modo, da queste basi, dal contesto che emergerà da questo tipo di accordo, mi aspetto un tipo di dinamiche in Europa che porteranno a riarmamento di lungo periodo, per decenni, molto più significativo di quello di cui stiamo parlando adesso e molto più significativo di quello che avrebbe potuto essere se ci fosse stato un sostegno più deciso all'Ucraina in questi anni e forse anche in questo preciso momento in cui ci troviamo adesso.
Giorgio Comai, ricercatore dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, studioso dei paesi dello spazio post-sovietico. Grazie e a risentirla. Grazie mille.
Grazie.